radio2pod.rai.it.
L'altro lato.
Riccardo, è vero che hai trovato l'isola dei lati B?
Sì, ho trovato Capraia, un'isola straordinaria, non solo per l'ambiente, ma anche perché ho incontrato tantissime famiglie che lì hanno trovato il loro lato B, famiglie ricomposte, famiglie che hanno svoltato, famiglie che hanno davvero trovato il lato B della propria vita.
Ti sei divertita in questo viaggio?
Mi sono divertito tanto.
Oggi, all'altro lato, un viaggio nelle micro isole italiane. Buona domenica da Federico Taddia e benvenuti all'altro lato, il nostro viaggio alla scoperta dei lati B. Oggi faremo un bel viaggio e saranno tante storie di persone e storie di incontri. Con me, infatti, in studio Riccardo Finelli, che già abbiamo conosciuto perché è stato nostro ospite lo scorso anno col suo viaggio in Italia alla ricerca dei comuni più piccoli di ogni regione. Oggi parleremo di un altro viaggio. Ciao Riccardo, benvenuto.
Ciao Federico.
Come stai?
Bene, tutto bene.
Ricordiamo che tu, insomma, lavori come ufficio stampa in una banca a Modena e poi hai anche tu il tuo lato B, che è quello della scrittura, e hai dato vita a un libro fantastico. Si intitola C'è di mezzo il mare, edito da Incontri Editrice, ed è appunto un altro percorso che hai fatto nelle micro isole italiane.
Nelle isole più lontane, mentalmente o fisicamente, però ho cercato di capire come si vive con un mare in mezzo.
Infatti la tua non è una guida turistica, perché lo è anche, perché insomma si trovano tantissime segnalazioni di vita vissuta, ma è più che altro una guida antropologica.
È il tentativo di raccontare dei luoghi veramente, con l'L maiuscola, attraverso le storie di vita di chi ci abita.
Tra l'altro, per un uomo di pianura l'isola deve essere già un'entità strana, perlomeno.
Beh, io sono un uomo forse un po' più di Appennino che di pianura, e forse ho sentito il richiamo del contrario, del lato B forse,
certo.
Del mare.
Ti sei fatto 11 isole che hai scelto un po' a caso?
Ho scelto appunto quelle che mi sembravano le più lontane, le più lontane come destinazione mentale, e come ad esempio San Lazzaro degli Armeni, che invece è vicinissima alla costa perché è nella Laguna Veneta, oppure più lontane fisicamente come Linosa, che è praticamente in Africa.
Ecco, e c'è questo mare di mezzo che tu hai attraversato con occhio curioso, incontrando sì delle isole, ma soprattutto incontrando chi su queste isole ci vive.
Chi su queste isole ci vive, li ho incontrati a volte col mal di mare, perché nella prima isola ho scoperto di avere il mal di mare, che è una cosa fantoziana per uno che si mette in viaggio su traghetti, però ho incontrato gente che lì si è inventata un'esistenza.
Capraia, Ginostra, Licudi, Santa Maria, Tavolara, San Lazzaro degli Armeni, Isola Maggiore, Gorgona, Marettimo, Levanzo e Linosa sono le 11 isole che hai visitato. Cerchiamo di ripercorrere, per esempio, Gorgona.
Gorgona è un'isola carcere, e a Gorgona c'è attualmente il penitenziario, ed è curioso, interessante vedere come ci può essere simbiosi fra la vita dei residenti che abitano in case del demanio e la vita del penitenziario, che sull'isola svolge una funzione anche paragonabile a quella che potrebbe svolgere un'amministrazione comunale in un piccolo comune, in cui il direttore del carcere è di fatto anche un po' un sindaco, dove i responsabili degli agenti di custodia, le figure dirigenti del carcere, sono un po' gli assessori, e c'è questo rapporto con la popolazione, che tra l'altro è scarsissima, perché c'è solo una persona, una donna, che vive tutto l'anno sull'isola, poi ci sono alcune decine che ha la casa e che ci va quando può, ecco.
E questa donna cosa fa tutto l'anno?
Beh, è una pensionata, è abbastanza anziana. E la cosa interessante è che comunque i carcerati durante il giorno sono liberi e spesso svolgono funzioni di tipo anche sociale, no? Quindi se ti si rompe un tubo in casa, arriva il carcerato con la cassetta degli attrezzi che ti ripara il tubo che perde.
Tra l'altro l'idraulico è ladro per definizione, quindi
beh, forse
scherziamo, ma so che adesso arriva la denuncia dell'associazione idraulica italiana.
Lo sono meno loro degli idraulici veri.
Ok. Ascolta, c'è un'isola dove andresti a vivere?
Beh, Linosa.
Ah sì?
Linosa. Linosa è veramente lontana ed è veramente straordinaria.
Ok, quindi insomma accompagnaci a Linosa, l'altro lato. C'è di mezzo il mare, viaggio nelle micro isole italiane, incontri editrice, scritto da Riccardo Finelli. C'è anche un sito www.cedimezzolmare.it, quindi anche facile, dove insomma si trovano tantissime foto. Racconti anche come hai scritto il libro, di fatto col T9 del cellulare, perché in traghetto prendevi appunti. E
certo, perché chi come me lavora in banca ha un lato A e deve risparmiare sul tempo, e quindi scrivere epistolare sul T9 mentre si è in traghetto combattendo contro il mal di mare, insomma, aiuta a risparmiare tempo.
Infatti, quindi insomma, se c'è qualche refugio sapete perché: non è il T9 ma è il mal di mare. Riccardo, allora, eravamo a Linosa, l'isola più a sud tra l'isola... quelle che hai viaggiato, che hai toccato tu. Cosa ti ha colpito? Che storie hai trovato?
Di Linosa ho trovato storie straordinarie. Intanto è un'isola che, al pari di Lampedusa, ma con meno clamore, perché comunque Lampedusa è sempre sulle prime pagine, Linosa no, e si trova a convivere col problema dell'immigrazione, immigrazione fortissima a sbarchi anche Linosa, e c'è questa convivenza, anche questo aiuto da parte degli abitanti alle persone che arrivano che arrivano su queste navi. E poi mi ha colpito molto l'aspetto sanitario di Linosa, perché è un'isola in cui una maternità, mi hanno spiegato, può essere veramente un lusso. Un lusso che si può pagare attorno ai 15, 20, 30 mila euro a seconda dello stato di salute della futura madre, perché quando sei su un'isola e arrivi al sesto, settimo mese di gravidanza, devi trasferirti sulla terraferma, perché devi aspettare il parto, e con te si devono trasferire anche una serie di parenti che poi ti assisteranno. E durante la gravidanza, ogni volta che devi andare a fare un'ecografia, sono 4-5 giorni fra andare e tornare con la terraferma. E quindi hanno fatto un conto della serva e sono arrivati a migliaia e migliaia di euro per una gravidanza. Un lusso.
Ecco, e lì hai conosciuto ovviamente persone che vivono la città, che vivono l'isola, scusami, e si trovano professioni particolari, strane, che magari nella terraferma si sono perdute o per ovvi motivi non esistono.
Ho incontrato una biologa marina, ad esempio,
perché, minimo.
Perché a Linosa c'è un centro di assistente di studio alle tartarughe, le caretta, e dove hanno, pensa il paradosso, una struttura sanitaria di assoluta avanguardia per le tartarughe. Quindi se ti rompi una gamba e sei un essere umano, non puoi farti raggi. Le tartarughe invece sì.
Insomma, conviene, appunto, cioè, è un lusso per le tartarughe andare a partorire a Linosa, probabilmente, mentre per chi deve partorire...
Succede il contrario.
Esatto. Insomma, tantissime storie, ma hai trovato un tratto comune tra chi vive nelle isole? Nel senso, qual è il rapporto con il mare? Il mare è un confine o il mare è qualcosa che ti protegge o qualcosa che ti ostacola?
Che domanda difficile, bisognerebbe girarla. Io credo che il tratto comune a tutte queste isole sia un senso spiccato degli abitanti per l'essenzialità. Riescono a focalizzarsi su quelle due o tre robe importanti nella vita. Il contatto con l'ambiente, naturalmente, ma anche il contatto con le risorse, con l'energia. E qui dovremmo andare a Ginostra, però, dove c'è un'esperienza secondo me straordinaria.
Ok, andremo anche a Ginostra allora per parlare di energia, perché hanno anticipato forse appunto quelli che sono tantissimi discorsi sulla sostenibilità. Anche questo è L'altro lato, c'è di mezzo il mare, con Riccardo Finelli. Torniamo alle nostre isole. Riccardo, ci stai parlando di Ginostra?
Mi stavo parlando di Ginostra. Ginostra ha l'energia elettrica dal 2004. Questo vuol dire che per un'eternità gli abitanti si sono dovuti ingegnare per risolvere, per vivere comunque anche senza l'energia elettrica, senza la 220. E ogni casa ha un pannello solare ancora oggi. Messo lì nel 1986 da un progetto della Comunità Europea, insomma, comunque con l'energia elettrica a 24 volt, e questi vivono col sole ancora.
Certo, loro insomma celebrano Mi illumino di meno o non solo il 13 febbraio ma ogni giorno, questa è un po' la loro pratica quotidiana. Cambiamo completamente argomento, andiamo a cercare isole di verde all'interno della città. Si chiama Insorti, Crepe Fertili, ed è una mostra particolare che si sta tenendo a Bologna fino al 21 febbraio all'Urban Center poster della Sala Borsa. È una mostra fotografica che va alla ricerca di crepe rubani che diventano fertili, di raggi di verde all'interno del cemento cittadino. Con noi una delle ideatrici del progetto, si chiama Novella De Giorni. Ciao Novella!
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno a te, buona domenica. Allora, Novella, è un progetto che inizia nel 2007, no? Un gruppo di aspiranti giardinieri selvaggi alla ricerca di tracce di verde in città. Cosa avete trovato? Cosa avete cercato?
Esatto, allora sì, diciamo che appunto è un lavoro collettivo che nasce da appunto il collettivo Crepe Urbane e il collettivo fotografico Reflexa, sempre all'interno di XM24, che è uno spazio pubblico autogestito di Bologna. Abbiamo 5-6 diciamo, giovani fotografi e fotografe, abbiamo esplorato diciamo, il territorio bolognese alla ricerca di queste crepe nell'asfalto, e in particolare con un obiettivo preciso, ovvero quello di ragionare un po' sul verde urbano pubblico in generale, che comunemente insomma viene riferito soltanto alle aree, diciamo quelle un po' le artificiali, quelle progettate, predisposte, diciamo attrezzate come parchi, giardini, piazze, viali, eccetera. Tutto il verde che invece esula insomma da queste modelli, da questi modelli costruiti e progettati, non è assolutamente considerato, ma anzi magari considerato anche brutto, fuori posto, inutile, insomma.
È disordinato, ma quindi l'idea era quello appunto del filo d'erba tra i sanpietrini?
L'idea appunto invece era appunto di andare a cercare, a guardarsi intorno e di scoprire, perché poi neanche noi non siamo botanici, però appunto con l'occhio fotografico siamo andati un po' a scovare sì un po' di tutto, parietarie, robinie, seppole, insomma tutte queste piante spontanee che assolutamente non ha nessuno, di cui nessuno tiene in considerazione, ma in realtà poi abbiamo scoperto avere anche molte qualità, molti utilizzi, molti usi appunto sia commestibili che in erboristeria, a scopo diciamo terapeutico, a veri e propri alberi giganteschi cresciuti così i cigli delle strade spontaneamente.
Esatto, forse per caso. Novella, facciamo un tentativo, che lo so che in radio non è facile, però che è quello di vedere alcune di queste foto appunto per capire tra queste crepe cosa avete scovato. Il sito www.urbancenterbologna.it. D'altro lato, in sorti, crepe fertili, 86 foto su piante, fiori, erbe spontanee che lottano per vivere in mezzo a crepe e crepacci, tutto ciò a Bologna fino al 21 febbraio all'Urban Center della Sala Borsa. Con noi una delle ideatrici del progetto, Novella De Giorni. Novella, facci vedere alcune di queste foto, quelle che forse più ti hanno emozionato, colpito, che ti hanno
diciamo,
sorpreso.
Sono una novantina di foto, sono divise un po' in due parti, sono a metà dei primi piani molto ristretti appunto sulle piante, proprio per evidenziarne le caratteristiche, invece l'altra metà sono invece le panoramiche delle crepe fertili appunto che li accolgono. Non so, tra i primi piani potrebbe colpire per esempio un fico, un albero di fico cresciuto spontaneamente dentro il buco di una parete urbana, o, piuttosto che nelle panoramiche possiamo vedere delle aree per esempio abbandonate o a ridosso dei cantieri che sono praticamente diventate veri e propri giardini spontanei, magari con la gente che porta a spasso il cane, cose del genere, appunto con alberi magari anche di 6-7 metri cresciuti così negli anni, queste aree un po' dismesse, diciamo.
Novella, mi chiedevo, il fico per esempio, qual è la sua fortuna? Quello che nessuno si accorge della sua esistenza e quindi lo lasciano in pace, o c'è chi lo tutela, c'è chi lo protegge, c'è chi lo va a curare quotidianamente?
No, lui assolutamente era lì all'interno di una porta vicino nei pressi di Via Libia e aveva accanto un giardino con degli altri fichi e probabilmente il disordine del vento avrà portato qualcosa lì sul muro. Proprio si vede questo albero che spunta fuori dal buco
e si fa la sua vita,
sì, appunto. Esatto.
Ecco, e c'è un filo d'erba che hai trovato proprio là dove non te lo aspettavi?
Sì, assolutamente, ci sono le parietarie per esempio, che sono questa specie che cresce nelle zone più impensabili, appunto proprio nelle pareti secche o vicino dei tubi magari di scarico. Infatti tra l'altro sono piante anche molto resistenti anche allo smog, quindi fanno anche la loro funzione di, diciamo, di depurazione dell'aria.
Certo, tentano di resistere. Grazie davvero Novella, complimenti a te e complimenti a tutto il gruppo di lavoro. Ricordiamo ancora il sito www.urbancenterbologna.it. Adesso l'onda verde, poi torniamo qua con il nostro viaggio attraverso le isole più piccole d'Italia.
L'altro lato.
Ancora buona domenica da Federico Taddia, questo è L'altro lato. Oggi si viaggia per isole, ma prima di partire, Loredana Bertè e la Luna Bussò. Riccardo Finelli, 35 anni, di Modena, lavora nell'ufficio stampa della Banca Popolare dell'Emilia-Romagna e durante le ferie si è fatto due viaggi. Prima ha cercato tutti i comuni più piccoli d'Italia, in ogni regione per regione, e poi ha visitato delle isole, 11 isole, le più lontane, o fisicamente o mentalmente. Lì ha raccolto, ha collezionato incontri, persone, storie che sono diventate un libro, C'è di mezzo il mare, edito dalla Incontri Editrice. Riccardo, so che insomma non è facile, c'è poco tempo, però mi piacerebbe raccontare le isole attraverso dei personaggi, anche perché l'isola credo che sia un po' un luogo di fuga, cioè se uno vuole cambiare vita o apre l'agriturismo, che è un classico, tutti lo dicono, oppure l'isola può essere una meta.
Oppure va ad Alicudi, come ho trovato un camionista, un ex camionista che mi ha raccontato... Ad Alicudi, un camionista di Brescia, che a un certo punto mi ha detto: guarda, mi sono stancato della A4. E quindi è andato ad Alicudi a trasportare carichi con i muli, ad allevare capperi, a dare una mano nella bottega del paese.
Cioè, si è dato al business del cappero?
Si è dato al business del cappero perché Alicudi è una sorta di Betlemme del cappero.
Ah sì?
Ah sì, io non lo sapevo.
Neanch'io.
È una notizia che ti passo.
Perfetto. Altre storie invece?
Altre storie? Beh, ho incontrato il pastore scacchista, sempre a Capraia. Un pastore, è l'unico pastore di Capraia, che una volta che ha richiuso le capre, le pecore nell'ovile, va a casa, accende il computer, si collega a internet e gioca a scacchi con scacchisti di tutto il mondo e si vanta, mi dicono a ragione perché è successo davvero, di avere fatto patta con Spassky, che fu un campione degli anni 70 di scacchi, e se la porta come medaglietta così insomma al collo, ecco, questa.
Passa le giornate facendo il pastore e pensando alle mosse, poi alla sera grazie ad internet
e poi il lato B è questa versione scacchista del pastore.
Tra l'altro le nuove tecnologie, internet in particolare, credo che abbia un po' rivoluzionato la vita in queste isole, perché anche per esempio alla scuola ci sono tantissime esperienze di bambini che frequentano le classi però in videoconferenza.
Certo, a Marettimo, alle Egadi, di fronte a Trapani, ci sono alcune classi che sono collegate ogni giorno in videoconferenza con alcune scuole del continente, alcune a Firenze, altre nella zona di Palermo. È un'esperienza bella comunque, ecco.
E hai visitato anche l'isola maggiore, quindi non solo isole di mare ma anche di lago.
No, guarda, mi sono concesso, chiamiamolo un vezzo, di trattare un'isola lacustre. Sono andato a Isola Maggiore, che è l'isola maggiore appunto del Trasimeno, l'unica abitata, e lì ho incontrato l'uncinetto più veloce del West, una signora che riesce a fare un centrino in due giorni e mezzo contro i normali tre. Mi
Attenzione.
Hanno spiegato, no, perché c'è tutta una tecnicalità. E nel libro mi sono così trastullato nel raccontare anche alcune tecnicalità dell'uncinetto, per me un mondo assolutamente sconosciuto. E questa signora, l'uncinetto più veloce del West, mi ha un po' raccontato i giri che si devono fare, il numero di maglie, cioè sono diventato un piccolo esperto.
Ecco. Luogo comune, insomma, gli abitanti delle isole sono spesso descritte come persone un po' chiuse, un po' ostiche anche nei confronti dell'invasore, della persona che arriva, e invece qual era l'accoglienza che ti riservava?
Ma guarda, io sono sempre andato allo sbaraglio, anche perché andando assolutamente allo sbaraglio credo si possono andare a incontrare i lati più veri delle persone. In parte è vero che gli isolani sono chiusi, in altri casi no. Ad esempio a Ginostra, dove c'è anche una fitta comunità di stranieri tedeschi, ho trovato un melting pot, ho trovato una comunità che in sedicesimo riproduce quello che può esistere in una metropoli, però in sedicesimo.
Ecco, però non lo dicevi che lavoravi in banca, vero?
No, no, non lo dicevo. Di solito non lo dicevo, però me lo chiedevano loro spesso, perché poi sono curiosi gli isolani, eh.
Certo. Ricordiamo il sito www.cedimezzolmare.it, l'altro lato. L'altro lato, oggi stiamo parlando di isole, quindi il collegamento è facile. Tante volte con il nostro programma abbiamo scoperto, abbiamo dato voce a isole felici, create dalla fantasia, dall'impegno, dalla passione di tantissimi italiani. Beh, siamo orgogliosi di poter annunciare la nascita che ci sarà oggi a Castelleone, siamo in provincia di Cremona, della prima biblioteca dei libri non ancora pubblicati. Si chiama La Tana del Bianconiglio ed è una biblioteca per ospitare i libri non ancora nati, appunto, quindi manoscritti inediti in cerca di lettori ma anche di editori. L'associazione che ha dato vita a questo progetto si chiama Alice nella Città e con noi c'è Elena Crotti, appunto, dell'associazione. Ciao Elena!
Ciao a tutti, buongiorno.
Che c'è una biblioteca di non libri?
Esatto, sì, una biblioteca, una casa, come ha titolato un articolo che ci è stato dedicato, una casa per i libri che non hanno ancora una casa.
Ha molto da Alice, appunto, nel Paese delle Meraviglie, che non a caso forse l'avete scelta come contenitore di tutta la vostra operazione. Tutti possono quindi spedire i propri manoscritti e voi che ne fate?
Allora, assolutamente sì, come recita un po' il nostro manifesto del nostro progetto, non ci sono sia di alcun tipo di censura, chiaramente, fatto salvo per contenuti, diciamo, che inneggiano per esempio al razzismo o alla violenza, che è l'unico tipo di censura che operiamo. Poi tutti possono veramente inviare tutto, tanto è vero che fino a questo momento ci sono arrivati tipologie letterarie molto varie, da raccolte di racconti a poesie, addirittura una pièce teatrale, romanzi, insomma, c'è veramente l'imbarazzo della scelta e speriamo che saltino fuori dalla tana altre anche tipologie di testi, ecco.
Ma la finalità è quella di fare circolare un po' questi manoscritti nella speranza di trovare un editore?
La finalità sì è quella di creare appunto delle occasioni innanzitutto di incontri di scambio tra gli scrittori e i lettori senza alcun tipo di mediazione e filtro, proprio perché siamo consapevoli del fatto che ancora prima che arrivare un editore, uno scrittore, se ha veramente ovviamente passione, la prima cosa è quella appunto di farsi apprezzare da altri, perché la scrittura è una cosa che viene fatta per sé ma anche e soprattutto per comunicare qualcosa agli altri. Certo è che se in questa... da questa operazione dovesse emergere un nuovo talento in ambito italiano, insomma, sarebbe una cosa assolutamente auspicabile. E anche il motivo per cui abbiamo scelto, oltre che di dare un luogo fisico a questa biblioteca, anche di pubblicare online i testi che ci arrivano in maniera tale proprio da dare il massimo di visibilità agli iscritti che ci arrivano.
Ecco, ma io lettore posso frequentare la biblioteca, venire lì e prendere in prestito un manoscritto?
Sì, esatto, noi abbiamo chiesto infatti agli scrittori che hanno aderito al progetto di mandarci due copie, una che è proprio cartacea, una copia fisica, una copia rimarrà in catalogo nell'archivio dell'associazione, l'altra sarà disponibile per il prestito.
Perfetto. Allora, stasera alle 18 presso la sede dell'associazione, e in che via si trova?
Allora, via Cappi 26, sì, a Castelleone.
In provincia di Cremona?
In provincia di Cremona, diciamo a una trentina di chilometri da Cremona, un po' più da Milano, però insomma.
Ok, ci sarà questa non inaugurazione, immagino. Cioè, no, sto scherzando.
È una festa proprio per dare il benvenuto alla Tana del Bianconiglio. Sarà una festa dove daremo già spazio subito a tre autori che si esibiranno in un reading di alcuni loro scritti. Ci sarà anche e cominceremo a dare un po' l'idea anche della varietà che ci aspettiamo emerga
dall'operazione. Grazie davvero Elena, complimenti per questa iniziativa. Diamo il sito per chi fosse interessato: tanadelbianconiglio.wordpress.com. Lì potete mandare i vostri manoscritti, anche questo è l'altro lato. L'altro lato, torniamo alle nostre isole, alle isole visitate da Riccardo Finelli. Riccardo, mi stavi parlando di... hai trovato anche un re?
Ho trovato un re.
Dove?
In Sardegna, a Tavolara. Re Tonino Bertoleoni di Tavolara, e ho trovato anche il cimitero di questa famiglia reale di Tavolara, in cui sulle lapidi c'è proprio scritto Paolo III, re di Tavolara, perché loro si considerano re di quell'isola.
Ma lui si è autoproclamato re?
Ma no, in realtà è una storia molto lunga che inizia all'inizio dell'Ottocento, quando un avo di questa famiglia pianta la famosa bandierina e si proclama re di questa isola. Se non che in un censimento della Sardegna sembra che i Savoia si dimenticarono di inserire l'isola di Tavolara fra i beni demaniali, quindi da lì è nata tutta una tenzone che si trascina da un paio di secoli e questo, insomma, oggi si considerano re.
E lui vive da re?
Lui vive da ristoratore, in realtà, perché
un ristoratore reale.
Perché un ristoratore reale, diciamo che nel ristorante si mangia da re.
Okay. Riccardo, dell'isola delle Rose invece ne hai mai sentito parlare?
Non ho mai sentito parlare, caspita. Mi insegni qualcosa anche tu.
Certo, non è una monarchia, ma è una repubblica. Allora, è una storia che abbiamo riscoperto all'altro lato. Il primo maggio del 1968 nasceva a largo di Rimini la Repubblica Esperantista, l'isola delle Rose, una piattaforma di acciaio che questo personaggio, l'ingegner Giorgio Rosa, appunto aveva creato perché aveva l'ambizione di essere indipendente dall'Italia. Una storia che noi abbiamo raccontato intervistando qualche mese fa Giorgio Rosa. E questa storia è piaciuta, la nostra Claudia Ceroni ha avuto l'intuizione di farlo diventare uno spettacolo teatrale, e il 6, 7, 8 febbraio ci sarà l'anteprima nazionale al Teatro Everest di Firenze, l'Isola delle Rose di Mauro Monni e Giovanni Palanza, che saranno in scena, scritto appunto con Claudia Ceroni, e con noi c'è Mauro che interpreterà proprio l'ingegner Giorgio Rosa. Ciao Mauro!
Buongiorno a tutti, ciao.
Allora, una storia folle la storia, e forse una follia anche portarla in scena, ma il teatro, bravo, è questo.
La storia è pazzesca, ovviamente, e grazie a voi è nato questo progetto, e effettivamente sì, pensando poi che già la storia sarebbe folle ai giorni nostri, figuriamoci 40 anni fa, ecco.
Ma probabilmente, guarda, lo stiamo scoprendo anche oggi, ci deve essere un sano germe di follia all'interno delle isole in generale, quindi chi vive nell'isola, chi vuole andare a vivere sull'isola in questo caso, e chi vuole anche tentare di realizzare un'isola. Mauro,
sì.
So che in 3 minuti è impossibile, però magari puoi tentare di farci vedere lo spettacolo,
ci
e soprattutto
proviamo.
Riraccontarci quelli che sono stati i momenti salienti di questa follia. Fra un attimo, all'altro lato. Era il primo maggio del 1968 quando nasceva l'Isola delle Rose. Dopo 40 anni l'altro lato riscopre questa storia e la Repubblica ritorna in teatro grazie a questo spettacolo intitolato L'Isola delle Rose. L'anteprima nazionale il 6, 7, 8 febbraio al Teatro Everest di Firenze, con noi Mauro Monni che interpreta Giorgio Rosa e che è in scena insieme a Giovanni Palanza. Allora Mauro, la storia in flash, chi è questo ingegner Rosa?
La storia molto veloce. L'ingegnere, come hai detto te, è una persona che voleva provare a creare una sorta di anarchia vera e pura, senza scontri, senza violenze, come era in quegli anni, e quindi decide nel 68, ricordiamoci che stavo parlando di un mondo in fermento, decide di crearsi un suo mondo non accettando quello reale. Quindi si costruisce una piattaforma a largo di Rimini e il primo maggio 68 lo proclama Stato indipendente. Questa sembra folle, e lui ovviamente Presidente della Repubblica dell'Isola delle Rose. Ecco,
ovviamente.
La storia racconta questi 8-9 mesi di vita della micronazione, e sono solo 8-9 mesi perché poi nel febbraio dell'anno successivo il governo italiano decide
di dichiarare guerra.
Arbitraria, dichiara guerra qualche mese prima e in maniera assolutamente arbitraria e contro tutte le leggi vigenti all'epoca decide di abbattere così di punto in bianco l'isola per evitarsi una grana, insomma.
Certo.
E questo è, insomma, un sopruso militare che è forse il motivo per cui non ne sappiamo niente. Ma noi siamo riusciti, grazie alla vostra trasmissione, a ritirar fuori questa storia bellissima, che è un omaggio anche al coraggio e alla follia dell'ingegner Rosa.
Ecco, l'ingegner Rosa, che tra l'altro sarà in scena, non fisicamente, ma insomma l'avete ripreso,
sì, Sì, abbiamo fatto le riprese e quindi sarà comunque facente parte anche lui dello spettacolo, proprio perché è un omaggio che sia io che Giovanni Paranza, che è l'altro attore fondamentale, maestro, che ha partecipato allo spettacolo, abbiamo voluto dare all'ingegner Rosa, che ricordiamo è sempre vivo, 84 anni, vive a Firenze, a Bologna, è una persona molto molto gradevole.
E se fosse per lui, insomma, questa piattaforma secondo me la rimanderebbe là in mezzo al mare, ma non lo può dire perché gli farebbero la guerra
pagato.
Preventiva.
Hanno già pagato abbastanza.
Grazie.
Però lo fa dire a noi.
Esatto. Grazie davvero, in bocca al lupo per la prima, ricordiamo.
Grazie
il 6, ciao.
A tutti.
Al teatro Grazie. Everest di Firenze, www.isoladelerose.it, il sito per tutte le informazioni. Ringrazio e saluto anche Riccardo Finelli, autore di C'è di mezzo il mare, incontri editrice. So Riccardo che anche tu vorresti mettere in scena alcuni di questi incontri isolati e isolani.
Io con i miei amici di Radio Maiale 109-300
non voglio conoscerli, non approfondiamo l'argomento.
No, è un pensiero così, insomma, che ci pervade.
Ecco, grazie davvero, in bocca al lupo, ti aspettiamo per il prossimo viaggio. La fantasia non ti manca, la voglia di incontrare gente, raccontare storie nemmeno.
Speriamo,
grazie.
Federico, grazie a te.
L'appuntamento con L'altro lato è a sabato prossimo, adesso il GR, poi 6-1-0, ancora buona domenica da Federico Taddia. Ciao!
Radio2pod.rai.it